Carissimi amici, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro commento a quella parte del Catechismo della Chiesa Cattolica che è dedicata alla creazione. Però, se vi ricordate, nell'itinerario di questa sezione abbiamo visto come la prima parte è proprio l'atto creativo di Dio, che cosa vuol dire che Dio crea, quindi propriamente questo causare l'essere delle cose. Poi abbiamo visto già il secondo capitolo, cioè la conservazione delle cose nell'essere, quindi questo atto creativo che in qualche modo continua nel conservare la creazione, nel custodire la creazione. E poi dall'altra parte il terzo capitolo che inauguriamo oggi, come Dio governa la creazione, quello che nel linguaggio popolare, ma anche nel linguaggio teologico, viene chiamato proprio la divina provvidenza. Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo citato un testo del Denzinger, il 3003, che è tratto dalla Dei Filius, questa costituzione del Concilio Vaticano I. In quel testo, proprio la prima frase diceva così: Dio conserva e governa con la sua provvidenza tutto ciò che ha creato. Allora, vedete questa duplice indicazione: conserva e governa con la sua provvidenza, e l'oggetto di questo governo è tutto ciò che ha creato. Teniamo presente questa frase molto semplice, quindi Dio conserva e governa con la sua provvidenza tutto ciò che ha creato, perché condensa delle grandi verità di fede che cerchiamo un pochino di mettere a fuoco in questi incontri. Allora, iniziamo con il Catechismo della Chiesa Cattolica che al numero 302 dice questo: la creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle mani del Creatore interamente compiuta. È creata in stato di via, in statu vie, verso una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata, ma che ancora deve essere raggiunta. Cioè, la creazione non esce dalle mani di Dio già col fine raggiunto. Esce come cosa buona, come dice il testo della Genesi, ma esce, come dire, orientata, finalizzata, mossa verso un fine che deve raggiungere. In questo senso si parla di statu vie, quindi non è uno statu perfectionis, non è uno stato in cui già si raggiunge il fine, ma è uno stato in cui si tende verso questo fine. E il Catechismo prosegue dicendo: chiamiamo divina provvidenza le disposizioni per mezzo delle quali Dio conduce la creazione verso questa perfezione. Dunque, è chiaro che cosa intendiamo per provvidenza divina. Tante volte, ecco, il termine è stato un po' reso come si diceva, la provvidenza di Dio quando magari arriva, per esempio, nei monasteri, no? Arrivano delle donazioni, arriva del cibo, eccetera, la provvidenza. Che non è del tutto sbagliato, ma diciamo il concetto di provvidenza è molto più ampio, indica proprio questo condurre la creazione verso il suo fine da parte di Dio. È come se, diciamo, nel linguaggio teologico si utilizza molto questa espressione, cioè Dio ha impresso alla creazione un movimento verso un fine. Questo è proprio il senso di questo governo che Dio esercita sulla sua creazione per fargli raggiungere il suo fine. Ora, conviene, a mio avviso, richiamare i passi della Sacra Scrittura, alcuni, perché potete immaginare quanti ce ne siano, alcuni passi della Sacra Scrittura che ribadiscono questo governo di Dio e alimentano quindi la fede del cristiano in questa grande verità. Sono passi che, guardate, forse sono quelli più frequentemente presenti nelle scritture. Cioè, le sacre scritture contengono tantissimi testi in forma di sentenze sapienziali, in forma di suppliche, come nella Salmodia, nella formulazione profetica, che indicano tutte una stessa realtà di fondo in tante sfumature. Qual è questa realtà di fondo? Cioè che la creazione, la storia sono saldamente nelle mani di Dio. Non c'è nulla che sfugga al disegno provvidenziale con cui Dio conduce la sua creazione verso il suo fine. Per esempio, se prendiamo il Salmo 118, quello alfabetico, lungo, al versetto 91, troviamo: per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Dunque, vedete, qui c'è la coniugazione tra la grande verità della creazione e della sua conservazione. Vedete, per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi. È creato e sussiste, è mantenuto nell'essere. Ma poi si aggiunge: perché ogni cosa è al tuo servizio, cioè ogni cosa rientra nel piano provvidenziale di Dio. Non c'è nulla, poi vedremo, che sfugga a questo piano che Dio ha sulla creazione. Ancora il Salmo 144, versetti 15 e 16, è un passo molto, molto famoso che nell'ordine benedettino viene pregato sempre, quasi sempre durante l'anno nella benedizione prandiale, no? Prima del pranzo. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Questo riferimento al dare alimento indica questo capacità di Dio di conservare le cose e di guidarle, cioè vedete come Dio che provvede, questa è l'idea della provvidenza di Dio. Di nuovo, per esempio, se passiamo diciamo nell'amplissimo campo dei profeti, noi troviamo che in Isaia, il capitolo 46, versetto 10, troviamo scritto: è Dio che parla, il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà. Questo per dire il progetto di Dio sulla creazione, il progetto di Dio sulla storia viene realizzato e raggiungerà il suo fine. Io compirò ogni mia volontà. Di nuovo, un altro testo abbastanza famoso, il Libro della Sapienza, siamo al capitolo 8, versetto 1. Ella, cioè la sapienza di Dio, si estende con potenza da un'estremità all'altra e tutto governa con bontà. Vedete di nuovo questa idea del governo e in particolare questa enfasi sul tutto. Ancora, se voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel paragrafo 303, voi trovate un altro elenco di questi testi delle scritture. Per esempio, dice il Catechismo: con forza i libri sacri affermano la sovranità assoluta di Dio sul corso degli avvenimenti. E qui cita il Salmo 115: il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. E di Cristo si dice, e qui viene citato il capitolo 3 dell'Apocalisse, quando egli apre, quando Cristo apre, nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. È un testo che viene ripreso anche nelle antifone O, le cosiddette antifone O, cioè le antifone prenatalizie della novena di Natale, dove appunto ritorna questa idea. Se apre nessuno può chiudere, se chiude nessuno può aprire, indicando questo governo sulla storia e sulla creazione. di nuovo il libro dei Proverbi, capitolo 19, versetto 21, molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Ancora al paragrafo 305, il Catechismo cita il passo arcinoto del Vangelo secondo Matteo, cioè quando Gesù dice agli apostoli: non affannatevi chiedendovi che cosa mangeremo, che cosa berremo, come ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Vedete? Quindi, perché ho voluto fare questa carrellata? Primo elemento fondamentale, perché noi sappiamo che è di fede credere che Dio governa la sua creazione, che Dio governa la storia e che non c'è nulla che si sottragga al governo di Dio. È un mistero di fede, quindi non possiamo avere la pretesa di comprendere in ogni singolo dettaglio come Dio operi questo, ma la fede ci conferma nel fatto che Dio opera questo, Dio governa tutto, non c'è nulla che sfugga a questo governo di Dio. Perché è così importante ribadirlo? Riprendersi questi testi, ripeterseli, approfondirli, anche farne l'alimento, no, della preghiera, in particolare quella modalità, no, della preghiera con il logismoi, cioè della preghiera col pensiero che si ripete, no, una frase che si ripete. Perché noi viviamo in un tempo dove diciamo, la prospettiva deista, quando va bene, perché altrimenti abbiamo quella, come dire, laicista e atea, ma la prospettiva deista, cioè di un Dio che, vabbè, avrà anche fatto la creazione, ma adesso, come dire, tocca solo a noi e non si capisce Dio dove si sia ritirato nel frattempo, è entrata tantissimo ed è entrata non solo nella società, nel modo di pensare, ma anche proprio nella mentalità di noi cattolici, questa idea che in fondo è, come dire, è sintomo di una fede infantile pensare che Dio governi veramente tutto. E spesso ci facciamo deviare da alcune apparenti obiezioni, diciamo, obiezioni che apparentemente sembrano decisive, come per esempio la compatibilità tra questo governo e la presenza del male, vedremo, ma che invece veicolano, instillano una mentalità che è a tutti gli effetti una mentalità contro la fede, che porta fuori da uno dei perni della fede cattolica. Quindi massima attenzione su questo versante. Qual è questo fine a cui Dio ha, come dire, impresso un movimento nella creazione e lo conduce? Questo fine è, come dice San Tommaso, siamo nella Questio 103, articolo 4, poi vedremo alcuni articoli importanti, è proprio la partecipazione e l'imitazione del bene per essenza, che praticamente tutto è ordinato alla divina bontà. Tutto è ordinato alla divina bontà. La creazione che esce dalle mani di Dio, dalla bontà di Dio, dalla sapienza di Dio, lì è chiamata a tornare. Questo è il senso, la direzione della creazione. Tant'è vero, è così importante questo aspetto, pensate che San Tommaso struttura tutta la Somma Theologiae proprio su questo, cioè l'exitus, cioè la creazione, l'uomo che escono da Dio, tramite appunto la creazione, il reditus, il loro ritorno a colui che li ha creati. Questa è la struttura fondamentale della Somma Theologiae e guardate, è il senso ultimo, il senso più profondo di tutta la storia e di tutto quello che esiste. Non c'è una spiegazione più radicalmente vera di questa. San Tommaso affronta proprio una questione fondamentale all'articolo quinto della Questio 103 della prima parte della Somma. Cioè si chiede se tutte le cose siano soggette al governo divino, perché non sembra che sia così, e poi vedremo, ecco, anche perché non sembra che sia così. E la risposta, prendiamo il testo, è chiaramente affermativa, cioè dice San Tommaso, come non può esservi cosa che non sia stata creata da Dio, così non può esservi cosa che non sia sottoposto al suo governo. Dunque, vedete come San Tommaso lega profondamente la questione del governo di Dio sulla creazione alla creazione stessa, al fatto che Dio è creatore. Cioè, la creazione, come vedete, implica sempre questi tre aspetti, ricordiamocelo sempre, cioè l'atto propriamente creativo di Dio, l'atto conservativo di Dio e l'atto con cui Dio governa la creazione e la conduce al suo fine. Per creazione dobbiamo sempre intendere questa estensione. E, è interessante, sempre in questo articolo, la risposta alla seconda e alla terza obiezione. Leggiamo un attimo il testo poi ci ragioniamo un pochino sopra. Allora, nella risposta alla seconda obiezione, scrive San Tommaso: pur essendo quindi una sola l'arte con la quale Dio governa, gli esseri sono da lui diversamente governati secondo le loro diversità. Tenete a mente, gli esseri sono governati da Dio tutti, ma non tutti allo stesso modo, cioè secondo la diversità degli esseri. In particolare, attenzione, San Tommaso dice, ve ne sono alcuni infatti, tra questi esseri creati da Dio, tra queste creature, che hanno la capacità naturale di muoversi da se stessi avendo il dominio dei propri atti. Chi sono questi esseri che si muovono, non si muovono nel senso che camminano da soli, ma che sono in grado di loro indirizzarsi al fine, di quindi volere, intendere questo fine, perché hanno il dominio dei propri atti, cioè hanno una volontà libera e hanno un intelletto. Chiaramente siamo noi e gli angeli. E questi sono governati da Dio, non solo perché mossi da Dio che opera internamente in essi, ma anche perché da lui indotti al bene e allontanati dal male con precetti e divieti, con premi e con pene. Allora, vedete come noi siamo realmente padroni dei nostri atti, non siamo necessitati, vogliamo e non vogliamo. Vogliamo questo o vogliamo quello? Non c'è una necessità che ne dicano alcune branche delle neuroscienze. C'è una volontà libera, condizionata, non è libera in senso assoluto, ognuno di noi ha dei condizionamenti, ma in ultimo c'è una radice, un volo, della persona. Dio dice, muove anche queste creature, ma come fa? Opera internamente in essi. Quindi c'è una mozione interna, un'attrazione interna, per natura un'inclinazione della volontà a intendere il suo fine, a intendere il bene. E dal punto di vista soprannaturale, la mozione della grazia. Quindi Dio agisce internamente, come agisce illuminando l'intelligenza dell'uomo perché colga il vero, il bello, il buono. Ma attenzione, c'è anche una operazione esterna, diciamo così. In che senso? Nel senso, dice San Tommaso, vengono da lui, da Dio, indotti al bene, allontanati dal male, con precetti e divieti, con premi e con pene. Allora, guardate qui, come dire, troviamo un mondo di problemi che affliggono la cattolicità oggi, ovvero oggi c'è la stigmatizzazione del precetto e del divieto. Si dice, ma no, queste sono cose esterne, allora l'uomo non è libero se deve solo in qualche modo essere obbedire meccanicamente, si usa questa parola bruttissima, no? Mamma mia, no? E si deve obbedire meccanicamente a dei decreti esterni a lui. Ma San Tommaso precisa che, possiamo dire così, Dio muove, governa la creazione, in particolare quelle creature che sono libere, che sono padrone dei propri atti, le governa con due mani. Una mano che agisce interiormente senza per questo togliere la libertà. E l'altra mano che agisce, potremmo dire, esternamente, cioè pone davanti all'uomo che è libero, che è intelligente, pone i decreti della sua volontà, quelli comprensibili osservando la natura umana, le leggi che Dio ha posto nell'uomo e nella creazione, e quindi, come dire, la rivelazione, questa è la rivelazione della creazione, la rivelazione positiva, cioè la rivelazione tramite, appunto, i profeti e tramite Dio stesso che si incarna e che consegna, affida alla sua Chiesa lo sviluppo di questi decreti, di questi precetti. Quindi biasimare i precetti divini, biasimare la legge divina, biasimare anche gli strumenti che esprimono questi precetti divini, il magistero della Chiesa, per esempio, significa biasimare, respingere, non riconoscere questa azione con cui Dio governa la sua creazione, in particolare l'uomo libero. Dunque, il precetto, la legge divina, il divieto, non sono una cosa, come dire, orribile, che non bisogna più pensare perché è retaggio di non si sa quale mentalità, è esattamente una delle due mani con cui Dio governa la sua creazione. E queste mani, che Dio, diciamo così, utilizza, queste mani benedicenti dalla parte di Dio, vanno, come dire, vanno accolte, vanno baciate, si deve voler stare sotto queste due mani che si riconoscono come le mani di un Dio sapiente, buono, onnipotente. Ma vedete, c'è ancora un altro mezzo con cui Dio governa la sua creazione, in particolare le creature libere. E anche questo non ci suona più molto, ma c'è, ovvero con premi e con pene, come si fa nell'educazione, no? Nell'educazione dei bambini, dei ragazzi, si danno dei premi per, come dire, rinvigorire, cioè meglio, per confermare e rafforzare la volontà nel bene. Il premio è questo, no? Una sottolineatura del bene compiuto e che viene rafforzato tramite un premio. Ma dall'altra parte una pena, invece, parola che non si può più dire, ma che esiste, punto e basta, è il castigo. Perché la pena è il castigo? Per indicare che c'è invece una via del male che deve essere evitata. E quindi, ponendo il castigo, si riorienta la volontà verso il bene, o meglio, questo è l'intento del castigo di un educatore, l'intento del castigo divino. Che questo avvenga dipende poi sempre chiaramente dalla corrispondenza, che avvenga per il singolo, dipende dalla corrispondenza di ciascuno. Quindi vedete come escludere, stigmatizzare, rifiutare l'idea dei precetti, dei divieti e l'idea dei premi e dei castighi sia un, in fondo, un rifiutare il governo che Dio esercita sulla creazione, né più né meno. Ancora, nella risposta alla terza obiezione, sempre articolo quinto, San Tommaso scrive: la creatura razionale governa se stessa con l'intelletto e con la volontà, facoltà che però hanno bisogno di essere sorrette e attuate dall'intelletto e dalla volontà di Dio. Quindi la creatura razionale, oltre al governo col quale dirige se stessa in quanto padrona dei suoi atti, ha bisogno di essere governata da Dio. Questo è un altro punto fondamentale, un altro punto decisivo. La creatura ragionevole, libera, l'uomo e l'angelo, attenzione, non sono, come dire, dirette a prescindere dalla loro volontà e dalla loro intelligenza. Ma il fatto che realmente siano padroni dei propri atti non significa che allora Dio non le governi e dice San Tommaso, attenzione, le sorregga e le attui con il suo intelletto e la sua volontà. Cioè l'intelletto e la volontà di Dio intervengono per sorreggere e attuare l'intelletto e la volontà della creatura razionale. Quindi la creatura razionale, proprio per essere libera, attenzione, nonostante sia libera, ma proprio per essere libera ha bisogno di Dio. Cioè Dio è il garante della libertà dell'uomo, perché è Dio che sorregge la volontà dell'uomo perché sia tale, non sia invece un istinto determinato, è Dio che sorregge l'intelletto dell'uomo perché si apra al vero. Dunque, vedete che questa visione cade ogni presunto reale conflitto tra la presenza di Dio e la libertà dell'uomo. Non sono in competizione. Questa è una visione distorta della modernità. Dio invece è il garante, ontologicamente è il garante dell'uomo per quello che è, quindi dell'uomo capace di volontà e intelletto dell'uomo libero. E si capisce anche perché, tolto di mezzo Dio, almeno dal nostro punto di vista, Dio non si toglie di mezzo sicuramente, l'uomo non ha questo potere, ma ha invece il potere di, come dire, far finta per se stesso che Dio non esista. Ma questo stiamo vedendo a che cosa sta portando. La libertà dell'uomo sta crollando sotto i colpi dei propri vizi, sotto i colpi invece di, come dire, modalità di gestione del potere pubblico molto discutibile, sotto i colpi di queste cose. Qui sì che l'uomo rischia di vedere sempre più ristretta la sua volontà, mentre Dio è il garante della volontà libera dell'uomo. Questo è fondamentale. In San Tommaso sono tantissimi passi, non possiamo vederli tutti, ma intanto ecco, vediamo un pochino questo. Allora, questo governo di Dio, e poi chiudiamo, dice l'articolo sesto, è un governo immediato e mediato. Non c'è contraddizione perché vedremo sotto quale punto di vista è immediato e invece sotto quale aspetto è mediato. San Tommaso dice in questo articolo che è immediato quanto alla, lui la chiama così, ratio gubernazioni, cioè quanto al suo piano di governo, diciamo così. Nella traduzione italiana è proprio questo, piano o disegno di governo. E rispetto a questo piano Dio governa, dirige, dice San Tommaso, tutti gli esseri immediatamente. Quanto invece all'esecuzione di questo atto, la messa in atto di questo, scusate, di questo progetto, di questo disegno, Dio governa alcuni esseri per mezzo di altri. Allora, leggiamo questo testo dell'articolo 6 e poi chiudiamo. Dio ha un piano di governo tale da raggiungere anche i minimi particolari, cioè il governo di Dio, il piano di Dio riguarda ogni dettaglio della creazione, non c'è nulla che avvenga per caso, tutto è stato voluto da Dio. Ma poiché, dice San Tommaso, l'atto del governare ha il compito di condurre alla perfezione gli esseri governati, abbiamo visto, no, questa creazione, l'idea della creazione in statu vie, sarà tanto migliore il governo quanto maggiore sarà la perfezione comunicata da chi governa alle cose governate. Ora si ha certo una maggiore perfezione nel far sì che una cosa sia buona in se stessa e insieme sia causa di bontà nelle altre, che non nel rendere la cosa buona soltanto in se stessa. Dio perciò governa le cose in maniera da rendere alcune di esse cause rispetto al governo di altre. Cioè, Dio è talmente onnipotente che nel porre in atto il suo disegno vuole servirsi di altre cause mediate. Cioè, dice San Tommaso, non solo è in grado di rendere una cosa buona in se stessa, ma tutta la creazione è buona perché viene da Dio, ma dice, è anche così onnipotente da far sì che una cosa sia causa di bontà nelle altre. Quindi l'onnipotenza di Dio crea la bontà delle cose, ma crea anche il fatto che alcune causino la bontà delle altre, cioè siano causa mediata, intermedia della bontà delle altre cose. E fa un esempio, no? Dice quando un maestro veramente bravo, non solo quando istruisce, educa i suoi alunni, ma quando li rende capaci di istruire gli altri, no? C'è una maggior perfezione nel far sì che l'alunno diventi a sua volta causa di conoscenza e di progresso interiore, no? Di altri, che non il solo fatto di essere lui, essere stato lui edotto. È chiaro come esempio, no? Allora, la prossima volta ripartiremo da qui, vedremo anche il catechismo come spiega questo aspetto e analizzeremo due importanti capitoli, no, obiezioni che si muovono a questa verità di fede del governo di Dio su tutta la creazione, ossia se esista qualcosa che possa accadere al di fuori di questo governo divino e se sia possibile opporre resistenza a questo governo divino.